Andiamo da Bode, quindi un paesino sicuro, come la storia. Abitiamo esattamente in questo posto qua. Chiudiamo la porta, però. Questo santuario è dedicato a Sant'Antonio da Padova, il santuario della Vergine di Curio, che è stato piano inabitato per una ventina di anni, inabitato poi nelle 12 anni fa, beh, ormai da 12 anni fa, nel 96, nella quaresima del 96, come in questi giorni tra l'altro, una chiacchierata con il nostro vescovo, che allora era un signore di Franzi, è nata un po' questa idea di recuperare questo spazio per farne un luogo di, diciamo, di transito spirituale, cioè di un luogo dove, vivendoci dei laici, questi laici, in quanto laici, proponessero dei percorsi di spiritualità per altre persone che si trovavano o a stare lì o a venire appositamente, penso che avessero una proposta, noi dicevamo un po' di questo punto, un pochettino, cioè la proposta era abbastanza vaga, noi nel 96 eravamo fidanzati, eravamo sposati, ma il vescovo ha visto di buon grado questa idea, no? È un'idea che noi crediamo che altri vescovi dovrebbero prendere a buon cuore, non so se il vescovo di questa diocesi potrebbe in questa linea, ma piuttosto di vedere decadere dei luoghi che sono stati di intensa spiritualità. Questo luogo risale al 1647, ha subito i bombardamenti del 43 delle forze nazifasciste ed è sopravvissuto. È stato probabilmente luogo anche di vita di una piccola comunità francescana, piuttosto che vederlo decadere, no? Perché non pensare a una nuova progettualità legata all'oggi? E allora il nostro vescovo ha detto sì, investiamo su questa idea, cioè investiamo, ha detto guarda, l'idea mi piace, voi provate a buttarvi in questa idea, se la cosa deve andare avanti, il Signore vi confermerà in questa cosa, altrimenti vabbè, ci avete provato, almeno abbiamo tentato di mettere concretamente in opera un sogno, un'idea, un progetto. Vabbè, comunque la cosa è partita. Adesso noi dal 98 viviamo qua. Cosa facciamo in questo luogo? Infatti vi posso scorrere anche delle immagini. E questa qui è la facciata.
Quella è la facciata della chiesa. Una chiesa che è stata un po' rovinata da quel portico davanti negli anni intorno al 1920, anni in cui piaceva fare le processioni su a piedi da Bove, hanno costruito quel portico che è funzionale perché protegge dalla neve, dalla pioggia, però ha proprio un po' spezzato in due la facciata. Noi abbiamo la possibilità di una foresteria attualmente di 6 camere, quindi possiamo ospitare 6 famiglie qua. Poi, siccome per gli incontri che proponiamo dovevamo sempre chiedere aiuto alle clarisse che sono un chilometro sotto il Boves, con la loro foresteria, loro ci hanno lasciato in accomodato d'uso un loro alloggio da 2 anni, per cui arriviamo a altre 4 case, possiamo ospitare fino a 10 coppie, 10 famiglie, poi a seconda del numero dei figli, se sono tutte con tanti figli allora dobbiamo ridurla perché non ci si sta. Abbiamo, diciamo, sostanzialmente, noi facciamo, mettiamo in calendario una proposta al mese su temi legati a vita spirituale, vita ordinaria, soprattutto legati all'affettività. il percorso che proponiamo è un percorso legato alle nostre radici di formazione, che sono ignaziane, cioè proveniamo dalla formazione dei gesuiti. Abbiamo, come dire, ricavato tanto per noi, per la nostra crescita lì, e lì abbiamo voluto attingere anche poi nel ripensare, diciamo, la formula degli esercizi spirituali degli ignaziani, che sono fatti in silenzio, con dei confronti a tu per tu, con una guida spirituale, e abbiamo provato a ripensarli per che si fossero fruibili invece da delle coppie che possano venire anche insieme con i figli. E rielaborando, quindi, insomma, diciamo, un po' settorializzando un pochettino il discorso sul tema che riguarda appunto a due in particolare. E noi abbiamo una nostra vita comunque familiare, diciamo, più o meno tradizionale, in quanto lavoriamo tutti e due, noi viviamo come famiglia del nostro lavoro, abbiamo tre bambini di 8, 6 e 4 anni. Il tempo che abbiamo, insomma, libero dal lavoro, lo dedichiamo ad approfondire queste tematiche e le proponiamo attingendo a quello che è la nostra esperienza lavorativa, cioè, in particolare lui insegna italiano e alle superiori, quindi attraverso un aspetto più verbale delle proposte che si fanno, perché io ho dedicato di più al settore artistico, cioè insegno educazione artistica alle medie, ho affiancato a fianco delle immagini d'arte che vadano un pochettino così a riprendere le cose dette utilizzando altri canali che non sono quelli della razionalità, ma più che altro quelli dell'intuizione, dell'emozione. Abbiamo visto che effettivamente è un metodo che ha delle possibilità, e ci piace proporlo così. Oltre che affiancare anche della musica, che anche quella ha tutto il suo valore legato ai canali non propriamente razionali. Ecco, non andiamo a farla più lunga, poi se qualcuno ha delle curiosità o qualche cosa. Poi ci sono tutti gli altri incontri di gruppi tipo, non so, il vostro, che magari essendo più numerosi ci chiedono di spostarci noi, oppure invece altri gruppi, famiglie già costituiti che non superino le 8-10 coppie e che sono interessati a un argomento specifico. A quel punto allora noi non li mettiamo, non inseriamo nelle nostre proposte perché andrebbero a incasarlo subito, ma mettiamo altre date appositamente, che vengono quindi questi gruppi a fare gli incontri su da noi, però con una data apposta per loro.
Questo è un po' proprio in grandi linee, poi magari per oggi domani aggiungeremo ancora delle cose che ci interessano. Abbiamo parlato poi di idee, adesso non li abbiamo, quindi lasceremo anche le idee, anche i riferimenti del sito e dell'email, cioè come recuperarci. Allora, vi ho rimesso qua il titolo di questo incontro, un incontro che avete scelto su questo argomento, a noi fa particolarmente piacere lavorare su questo tema, perché ci sembra chiaramente stimolante ragionare con delle coppie, con delle famiglie, su questa immagine, no? Su questa immagine biblica, potremmo dire quasi primordiale, no? Perché è raccontata, narrata nei primi capitoli di Genesi di Sara e Abramo. E abbiamo messo questo sottotitolo, no? Quando l'invisibile si fa presente, per dire una storia di un uomo e una donna che nella relazione con Dio, cioè nella relazione con l'invisibile, loro riescono a rendere visibile quello che non è visibile, appunto Dio stesso. Rendono palpabile, concreto, insomma, spendibile, una presenza che interpella la presenza di Dio. E ci piace soprattutto perché noterete in questi giorni, noi, ecco, mi faccio una premessa, scusate, noi affrontiamo, grazie a chi mi diceva, no? C'è un po' più l'approccio narrativo da parte mia, l'approccio invece visivo da parte di Grazia. L'approccio che noi facciamo al testo biblico non è di tipo né teologico né biblico e né esegetico. Sì, magari poi uno lavorandoci sopra, no, prende dei compendi di questo tipo qua, però noi ci lavoriamo appunto dal punto di vista essenzialmente narrativo, cioè prendiamo il testo, oltretutto, ecco, tenete conto che la Bibbia è un testo di grande narrazione complessiva, no? Affrontiamo il testo per come viene narrato, vengono raccontate delle storie, e questo ci permette, con questo approccio narrativo, di mettere, come dire, meglio in relazione quei racconti, quelle storie con la vita, con la concretezza delle cose, insomma. Quindi ecco, solo per dire che l'approccio di questo tipo qua, quindi se i presenti sono teologi o biblisti o altro, ecco, non si scandalizzino nell'approccio, cioè, ma è di questo tipo qua.
Una cosa anche, come ho detto, il grande spazio che noi dedichiamo durante i nostri incontri è quello che si dà alla coppia perché possa confrontarsi. Cioè, praticamente noi facciamo come faremo qua, una proposta di un'ora più o meno, il mattino, una un'ora più o pomeriggio, però poi due ore e mezza la coppia le ha per sé, per dedicare prima un tempo di rielaborazione personale, di preghiera personale su quanto è emerso, e poi per confrontarsi in coppia. Raramente, a meno che non siano dei gruppi appunto già precostituiti, già abituati a fare, lasciamo poi del tempo per confronto tutti insieme, perché riteniamo che comunque la priorità sia proprio perché la coppia possa trovare un tempo favorevole per confrontarsi, e poi noi siamo disponibili per chi ritiene, per avere un confronto anche diretto, insomma, con noi. Però questo è un po' il cuore della nostra esperienza, insomma, la possibilità di un tempo privilegiato per fermarsi e fare il punto di come sta andando, insomma.
Quindi anche stamattina noi faremo la chiacchierata con voi, dovremmo qualche ora, poi ci lasceremo uno spazio in cui saremo riprendere le cose dette su due o tre indicazioni semplici che vi diamo, e vi chiederemo appunto di usare il resto della mattinata, come il resto del pomeriggio di oggi, il resto della mattinata di domani, per fermarsi un po' sulle cose dette. Allora, dicevo, la storia di Sara Abramo, una storia sorprendente quella di Sara Abramo, prima di tutto perché è una storia veramente normale, e quindi sarà facile per ognuno di noi identificarsi in questa storia, no? Ma è anche qualcosa di più, cioè nella loro normalità, Sara Abramo, che cosa ci dicono? Ci dicono che a Dio piace esattamente quella normalità lì, una normalità fatta di cadute, fatta di, come dire, di intense relazioni con Dio, ma anche di intense cadute nei confronti della promessa di Dio. E questo io credo che, come dire, ci libera anche un po' il cuore dal pensare che Dio ci voglia troppo perfetti, troppo, come dire, no? Troppo dentro dei canoni, no? dei cliché preordinati. Dio ci vuole esattamente per quello che siamo, ci vuole la nostra verità, ci vuole la nostra verità, ci vuole però uomini e donne che nella loro verità si mettono in gioco. Questo è il messaggio grande che ci dice Sara Abramo, no? L'importante è che tu ti metti seriamente in gioco per il Signore, per quello che sei, senza diventare altro da quello che sei, senza farti delle idee, no? Di dover a tutti i costi, ecco, come dire, uniformati a un cliché, a una certa immagine di perfezione della vita tua. Come sei, come siamo, andiamo bene. Il problema è che in quella normalità che è la nostra vita, fate di lavoro, di relazioni con i nostri figli e via dicendo, non ci adagiamo. Cioè non crediamo, ecco, non entriamo nella logica, che poi è una logica estremamente, insomma, limitante, perché tendenzialmente è una logica poi molto presuntuosa, di poter credere che andiamo bene così come siamo, no? Ecco, io credo che un serio itinerario di fede è un itinerario che ti mette continuamente in gioco, in movimento, ti mette in discussione, ti fa guardare la realtà, e ogni volta ti dice, ecco, come mi muovo io come credente? Ecco, cosa devo mettere in gioco della mia vita per essere un credente oggi significativo in questo tempo? Ecco, la storia di Sara Abramo si dice, al punto sono talmente, come dire, fragili nella loro relazione tra di loro, come vedremo, e nella relazione con Dio, vedremo che questa fragilità tra di loro è poi anche emblema della loro fragilità nella relazione con Dio. In tutto questo, Genesi 12:3, Dio dirà a Sara Abramo, in voi saranno benedette tutte le famiglie della terra. Cioè Sara e Abramo sono, come dire, l'icona, no, di quella benedizione che viene impartita ad ognuno di noi. Sono, come dire, coloro che ci hanno aperto la pista a ognuno di noi come coppia, come famiglia, alla benedizione particolare di Dio su di noi come famiglia. Quindi capite la cosa bella, io ve lo comunico col cuore, cioè la trovo liberante, no, questa idea, che Dio nelle nostre fragilità, di quello che siamo realmente, nella nostra normalità, ci dice, ecco, tu sei benedetto in me. Tu sei benedetto in noi, vedremo che la benedizione circolare, tu sei benedetto in quanto tu benedetto potrai benedire altri. Esattamente per quello che siamo. E vi ho messo qua, la prima, ogni tanto una volta uno scritto per ogni incontro, perché non vogliamo esagerare, gli abbiamo messo, proprio con l'immagine di Sant'Antonio, gli abbiamo messo uno scritto da un libro molto bello che molti di voi conosceranno, perché è un classico della cultura spirituale, che è questo testo, gli abbiamo portato due o tre testi soltanto a farvi vedere, così qualcuno si può sapere. E questo testo di Martin Buber, che conoscerete, Il cammino dell'uomo, bellissimo, pubblicato da Chicago, suggeriamo, vedete, tutti lì, delle dimensioni molto ridotte, perché possiate leggerli senza spaventarsi, ma non perché crediamo che non siete dei buoni lettori, perché fra di voi ci sono dei grandi lettori, però, ecco, le cure spirituali devono essere dense, ma quantitativamente ridotte. Allora, questo libro di Buber è appunto... in poche pagine dice una delle grandi saggezze spirituali. Ne abbiamo messa una per assaggiarla all'inizio di questo corso, e la leggiamo insieme, guardate che bella, dice un po' le cose che vi ho appena detto. Ogni singolo uomo è cosa nuova nel mondo e deve portare a compimento la propria natura in questo mondo. Ciascuno è tenuto a sviluppare e dare corpo proprio a questa unicità ed irripetibilità. Non invece a rifare ancora una volta ciò che un altro, forse pure la persona più grande, ha già realizzato. Nel mondo futuro non mi verrà chiesto perché non sei stato Mosè, o perché non sei stato Abramo, perché non sei stato Sara. Ti verrà chiesto perché non sei stato quello che eri, cioè perché non sei stato, no, Pier, perché non sei stato Giovanni, perché non sei stato Mario, perché non sei stato Umberto, perché non sei stato Gatto. Ecco, io sento che una cosa del genere vi rinfranca il cuore, no? Ecco, un Dio così, no? Che dice, guarda, che a me interessa quello che sei, non mi interessa che tu diventi altro da ciò che sei, ma mi interessa che tu vivi in modo significativo ciò che sei, e che nell'incontro con l'altro, con l'altra, tu possa vivere l'opportunità di dirti fino in fondo chi sei, di essere fino in fondo. Ma che cos'è la vita di corpo se non è questo? C'è l'opportunità che ci diamo per essere fino in fondo noi stessi, per poterci dire fino in fondo chi siamo, a fianco dell'altro. E allora partiamo un po' da questa prospettiva, no? Tenete conto che di fronte a questa questione qua, noi magari, tutti noi, appunto, troviamo anche consolazione, no? Ma poi le esistenze emergono, perché comunque accettare un Dio così, io credo che non è una cosa proprio facilissima, cioè non è facile, cioè non pensi, cioè, no, vuol dire, è consolante, d'accordo, ci mette anche il cuore in pace, ma per un verso, se lo prendiamo seriamente, questa cosa ce lo tormenta anche il nostro cuore, perché accettare un Dio così, che ci vuole, come uomini e donne che si mettono fino in fondo in gioco, che ci vuole, un Dio che ci vuole, come dire, uomini e donne che si lasciano interpellare dalla normalità dell'esistenza e che dentro quell'esistenza normale siano significativa come credenti, come uomini e donne di fede. Così. Cioè rifugiarci appunto in un Dio che sentenzia sulla nostra vita, rifugiarci in un'idea di un Dio che sostanzialmente sta poi lontano dalla nostra vita, che comunque si è aggregato nel Tempio. Allora, quando andiamo in chiesa, no? Lì c'è Dio, altrove no. Queste io credo che siano delle più grandi tentazioni del credente, no? Quindi non pensiamo che... ecco, Sara e Abramo ci fanno vedere questo, che è consolante quella prospettiva, ma è anche fortemente impegnativa,
perché vuol dire, è una prospettiva che non ci fa sconti, non ci fa sconti. Dice, allora, ti anticipo la domanda che sarà dietro per me, dice, di quando i tre angeli chiederanno la domanda, dov'è Sara tua moglie? Dov'è? Dov'è? Dove sta? Dice, ah sì, è là nella tenda, sei grande, lo so anch'io che è là nella tenda. Sì, ma dov'è nel tuo cuore? Dov'è nella tua vita? Capite? Quindi, ecco, tenete conto che il nostro lavoro in questi giorni sarà questo, di consolarci di fronte all'emblema di Sara Abramo, di cosa ci narrano questa storia, ma sarà anche di dire, beh signore, forse devo anche un attimo guardarmi dentro, fare un esame di coscienza, ignazianamente fare un bel discernimento e dire dov'è Grazia, dov'è Umberto? Bene, vabbè, adesso vi ho anticipato un po' di cose. Adesso andiamo avanti, io vi ho messo alcune diapositive, vi è più facile, vedrete anche seguire così la cosa. Stamattina noi ci fermiamo, ve l'ho messo qua, ci fermiamo su due piedi, ci fermiamo. Scusate, due piedi.
Questo è un quadro di Magritte che io utilizzo così come immagine provocatoria. Magritte, insomma, lo conoscete, è un pittore che è vissuto nel secolo scorso, surrealista, e mi piaceva proporre questa immagine proprio a riguardo della lettura che è stata fatta, no, dal testo, dire perché non sei stato quello che devi essere. Questa immagine mi richiama un po' appunto qualcuno che vuole in realtà invece provare a calzare le scarpe di un altro, si sforza anche nel fare questo, perché non è facile riuscire a stare bene nelle scarpe di un altro, però a rischio di perdere completamente la propria identità, tanto che appunto non c'è più niente, sono rimaste solo quei piedi che faticano a stare in quelle scarpe e non ci riescono neanche poi, come normale che siano. E questo è un qualche cosa che ogni tanto può riguardare la nostra vita, no? In qualche tempo della nostra vita, il volere essere la madre perfetta, lo sforzarsi di essere il padre perfetto, lo sforzarsi di essere il parrocchiano perfetto, oppure piuttosto che invece avere un pochettino, no, quel riferimento di quella persona là che effettivamente mi piace per come fa queste cose, per come vive la sua vita, per i progetti che ha. L'unico risultato sicuro che abbiamo in questi casi è quello di non perdere la nostra identità. Quello è sicuramente l'unico risultato. Poi che poi si possa anche ritrovarla, quello sicuramente sì, insomma, il rischio è un rischio piuttosto grande, no? Allora mi piaceva pensare appunto, no, proprio fisicamente, questo aver perso così tanto l'identità che alla fine sono rimaste soltanto i piedi con quelle scarpe che non gli appartengono. Ecco, questo così come immagine provocatoria all'inizio.
E questa mattina all'inizio ci fermiamo. Inizio a fare questa slide di introduzione, ecco, dice un po' alcune cose che vi ho già detto. Abramo e Sara sono posti come vicenda emblematica, paradigmatica, no? Cioè sono emblema, sono simbolo. All'inizio della storia della salvezza, dicevamo, noi, ecco, questa mattina, cioè stasera, cioè in questi due giorni sostanzialmente ci fermeremo come pennellata generale, insomma, dal capitolo 12 al capitolo 22 di Genesi, quindi dalla benedizione di Abramo, quindi dall'inizio della storia di Abramo fino al sacrificio di Isacco. Prenderemo tre momenti, tratteremo dettagliatamente ovviamente 10 capitoli, 10 capitoli di Genesi, vedremo il primo momento che è sulla benedizione di Abramo e implicitamente anche di Sara, vedremo l'immagine del verso di Mamre, quindi l'incontro di Sara Abramo con il Signore, con gli angeli, appunto dove c'è la citazione dove tu hai, e poi il problema del figlio. Quindi che secondo noi rispecchia un po' anche in modo paradigmatico la storia di tante coppie, tante famiglie, no? Una benedizione che assumiamo, potremmo dire la benedizione sponsale, no? l'essere due, l'essere famiglia, l'essere coppia che genera una famiglia, con molta fatica, perché sappiamo che cosa poi sarà la sterilità, comunque l'intimità, quindi l'essere due, la quercia di mamma, e poi il figlio. Quindi è un cammino che in qualche modo va a dire quello che è la nostra storia, un inizio, un'intimità, l'essere due, l'essere genitori. E proveremo a ridirci queste cose, appunto accompagnate da Sara Bravo, dentro questi 10 capitoli. Allora, vi dicevo, per iniziare, sarà secondo un paradigma, emblema, all'inizio della storia di salvezza. Vedete, sì, vabbè, ma c'è un inizio, ancora che precede, no? Adamo ed Eva sono loro, no? Figure emblematiche, paradigmatiche. Sì, è anche vero, ma a noi ci interessa evidenziare questa cosa, cioè che Sara e Abramo sono veramente l'emblema di un'opportunità nuova che Dio dà all'umanità. Voi sapete che prima del capitolo 12, quindi della vocazione di Abramo, della benedizione di Dio su Abramo e su Sara, ci sarà tutta la vicenda, no? Appunto di una storia di salvezza problematica, perché è vero che, no? Adamo ed Eva sono iniziatori di una storia due. Loro sono una sola carne, immagine e somiglianza di Dio, cosa grossissima, su cui non ci fermeremo ovviamente, questa, perché lavoriamo su un'altra prospettiva. Ma c'è la caduta in quel giardino promesso da Dio, c'è la problematicità di una relazione fraterna che è in avere, c'è un diluvio che va a dire, beh, forse l'umanità, insomma, no? Ha preso una strada che non è proprio quella che era nel cuore di Dio, no? Ci sta la Torre di Babele nei capitoli immediatamente precedenti al 12 della benedizione, cioè per dire che Sara Abramo in qualche modo è come dire, allora viene data di nuovo a un uomo e una donna un'opportunità di un nuovo inizio. Viene data a Sara Abramo una nuova opportunità per dire un nuovo inizio. Dio non si scoraggia delle fatiche dell'uomo, delle cadute dell'uomo. Dio continuamente dà all'umanità un'opportunità di un nuovo inizio. E allora guardate che sotto vi ho scritto, guardate, Sara Abramo dà un'opportunità di un nuovo inizio. E a noi? Non è forse dato anche a noi, alla nostra storia, l'opportunità di un nuovo inizio? Guardate, a me sembra estremamente significativo. Cioè, quando noi scegliamo l'altro al nostro fianco, quella benedizione che è più di una benedizione che è un sacramento, no? Sacramento sponsale che noi assumiamo, che dopo assumo un po' più forte, dovremmo assumere, non so se ci sono delle coppie qui di fidanzate, di coppie in ricerca, non lo so. Che cos'è nella sua sostanza se non una promessa di Dio sulla nostra vita che a noi ci è dato l'occasione di un nuovo inizio, di un rifondare, esagero per farci capire, di rifondare dall'inizio una nuova umanità, ma difatti il fatto stesso che noi nella nostra relazione a due siamo iniziatori di vita, possiamo essere iniziatori di vita. Perché è così problematico per stare a bravo accettare la nostra identità? Perché il figlio è l'emblema, anche lì, il paradigma di quel nuovo inizio che Dio ci dà, che Dio ci consegna. Allora, veramente, noi possiamo ricominciare, ripeto, esagero con le parole per capire, noi possiamo ricominciare la storia dell'umanità del mondo. A ognuno di noi è data questa opportunità, come è data a Sara. Pensate alla responsabilità grande, imbarazzante che ci troviamo di fronte a vivere, quando ci promettiamo in un sacramento che va a sancire tutto questo, la nostra unione. Dio ci affida una nuova promessa. A noi è dato di ricominciare la storia dell'umanità da capo. Ecco, difatti, per esempio, guarda, rispetto ai primi capitoli di Genesi, no? Dove viene raccontata una storia primordiale della relazione uomo-donna, appunto c'è questa, no? Genesi 2, l'immagine somigliante di Dio, quell'essere una sola carne. Qui la promessa nuova di Dio, dato un uomo e una donna, è più, come dire, in una dimensione esistenziale, di vita reale, di vita concreta. Diciamo la verità, Adamo ed Eva, per carità, ci interpellano, come, no? Però sono più in un paradigma, come dire, teorico, no? In un paradigma ideale, in un paradigma ipotetico. Sara e Abramo sono in un paradigma esistenziale, umano, storico. Capite? Come dire, pensiamo anche alla conversione di Dio. Dio probabilmente ad un certo
punto supera la mente di Dio.
Non penso che Dio sarà rapido di questo. Come se beh, forse l'umanità ha bisogno di dire con maggior pregnanza concreta, umana, la salvezza che io prometto a questa umanità, no? Ed è tra l'altro una promessa rivelativa della storia che non si conosce, non sarà bravo, per noi credenti, cristiani, sappiamo che tutto questo raggiunge il suo compimento in Cristo, no? È probabilmente un compimento di un Dio che continuamente ha lavorato su un'idea di sé che fosse comprensibile all'umano, sempre di più, fino ad arrivare appunto dove è proprio qui. Però capite, in questa logica qui sarà bravo, di un Dio che dice, ma guarda, forse vi sfugge qualche cosa di come la fede interpella la realtà, di come la fede interpella la vita. Provate a contemplare sarà bravo lì, ecco lì forse c'è appunto una pregnanza esistenziale che forse è più rivelativa di quello che è. Qui vengono messi in movimento molti caratteri, aspetti, caratteri della vita relazionale ordinaria della coppia. La casa, l'ospitalità, il cibo alimento, la genitorialità, che veramente vanno a, come dire, no? A interloquire con la nostra vita. Non ci è difficile metterci nei panni di Sara Abramo, non ci è difficile, non può esserci difficile. E allora, ecco, allora fermiamoci qua, sulla prima, fermiamoci sulla chiamata all'attenzione di Abramo, e troviamo i capitoli 12 di Genesi, ve li leggo, sono soltanto tre versetti, ve li leggo, sono molto belli, appunto, molto belli, voglio dire, dal punto di vista narrativo, anzi direi lirico, perché qua siamo di fronte a un lirismo, non siamo di fronte a un romanzo ma a una poesia, per capire. Il Signore disse ad Abram, prima della fine dell'alleanza della circoncisione, Sara e Abramo saranno chiamati Abram, che poi diventerà Abramo, e Sarai, che poi diventerà Sara. Interessante che a Sara viene tolto qualcosa, ad Abramo viene tutto questo. Però qui entreremo in un gioco lessicale, no? Che non ci interessa, no? È successivo, no? A uno viene aggiunto, a altro viene tolto. Va. Abramo, diventa Abramo, sarà, diventa Sara. Va. Il figlio disse ad Abramo, il Signore disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te ti diranno benedette tutte le famiglie della terra. E appunto, allora, Abramo partì e dice. Ci fermiamo proprio soltanto su, e saranno anche un po' le indicazioni di lettura che vi suggeriremo per questa mattina. Andiamo un attimo dentro tre versetti apparentemente semplicissimi, guardate, io quello che mi sento di aver imparato, no? Nella lettura, così, questo ruminare, no? Il testo biblico, è che là dove la Bibbia si fa semplice dal punto di vista narrativo, il messaggio è ancora più pregnante e significativo. Quindi una buona regola è quello, quando troviamo un passaggio, no? Una prospettiva, che nella sua semplicità narrativa ci può anche lasciare apparentemente indifferenti, drizziamo le orecchie perché dice qualcosa di estremamente significativo. Va bene. Perché Dio parla per farsi capire. Dio non è un ermetico. anche se a volte il testo biblico, alcuni passaggi, alcuni narratori, no? Però tendenzialmente parla. Potremmo evidenziare allora due aspetti fondamentali, forse l'avete colto nella lettura, no? La dimensione del congedo, bagno, padda, terra, bibba, e poi la benedizione. Due prospettive fondamentali. Il congedo, Abramo è chiamato a lasciare una storia. Allora, un paese che cosa rappresenta? La terra, dove lui è nato, dove lui è cresciuto, dove lui è stato accolto, no? Una patria, le sue idealità, i progetti di vita, ciò che per lui è stato motivo, no? Di orientamento, un padre, cioè gli affetti. Cioè Dio chiede ad Abramo appunto di congedarsi da una storia che è la sua storia, la storia di una terra, di un'idealità e di affetti. Abramo non è chiamato a cancellare, attenzione, come ognuno di noi, non è che dice qualche volta, no? Perché, ah già, ma Dio mi chiama a cambiare vita radicalmente, allora entriamo in questa idea, no? Che per seguire Dio dobbiamo alterare la vita, cambiamo. Non è questo quello che chiama Dio. Non è cancellare, azzerare una storia. Non possiamo azzerare la nostra storia. Non dobbiamo, è una violenza azzerare la nostra storia. Come quando ci sposiamo, non è che azzeriamo le storie da cui veniamo, anzi, la storia che andiamo a iniziare è una storia che ci permette di rileggere le storie da cui veniamo. Non è mai un azzerare, è una violenza azzerare le nostre storie. Anche se le nostre storie sono state magari storie di ferite, di cadute, mai azzerate. Che cosa chiede Dio da Abramo? Chiede piuttosto di ripartire da lì per andare oltre. Capite? Di non portarsi dietro, lo diremo alla fine di questa notte, di non portarsi dietro delle zavorre. Di non portarsi dietro delle zavorre, perché con le zavorre non camminiamo. Capite? Insomma, facciamo un esempio concreto. Quando noi ci sposiamo, noi dobbiamo congedarsi da una storia affettiva che ci ha generato. Non vuol dire con questo non parlare più con papà e mamma, con i suoi, no. Vuol dire entrare in una nuova logica, che è una logica riconciliativa, tra l'altro. È stata la prospettiva di Tobia, del libro di Tobia. È una logica riconciliativa. Ma è un congedo. Quanti fidanzati li incontriamo che si sposano e poi capiscono che è un bello che è venuto 2 anni fa. Una coppia che è andata a vivere. Insieme da 9 mesi, ci scrivono un'email, l'hai letto tra 2 sere fa. Giovanna, che ci dice siamo totalmente in crisi, era venuto da noi a fare un corso 3 mesi fa, felice, contenti, da 3-4 mesi che siamo conviventi, tutto nuovo, tutto bello. Problema qual è? Che lui, mi sono presentato lui, continua a fare il singolo. Per cui lei dopo 9 mesi che vive con questo uomo dice, ma lui è come se vivesse a casa di suo, la stessa cosa, non è cambiato niente. Lei si sente messa da parte. Perché lui non interagisce con lei, non interagisce con quella nuova storia, non si è congedato da quella storia che ha preceduto quella scelta. Come? Che vuol dire? Lui quella scelta non l'ha messa. E sono giustamente. E lei giustamente, dopo 9 mesi, non so, vedete, ma cavolo, noi siamo andati a convivere, anche per sperimentarci, per fare una scelta di matrimonio, no? Convincente, cioè, no, pensata, voluta. Certo, ma se lui è rimasto single, come lo fa? Capite? Questo è quello che vuole dire, il congedo. Cioè tu non hai benedizione se non ti congedi. Benedizione va sempre pari passo, come dicevo al finale di stamattina, la benedizione va sempre di pari passo con un congedo significativo. Che non è separazione. Sant'Ignazio direbbe è un processo di distinzione, non di separazione. Grandissimo, il discernimento. Discernimento è questo. Non è dire, allora io questa cosa qui la piglio, la taglio, la metto via. No, perché fa violenza. E distinzione, io mi distingo da quella storia che mi ha generato, di essere figlio, per poter essere sposo, sposa, amato, amata. e guardate che bellissimo, io mi congedo per essere figlio, per essere sposo, sposa, amato, per essere a mia volta figlio, cioè per generare a mia volta un figlio, perché io non genero un figlio se rimango io un figlio. Un figlio non genera un figlio. Uno sposo, una sposa, un amato, un'amata, come si chiama il cantico, generano un figlio. Guardi, questo è un problema grosso, Lo sapete, molti di voi che lavorano anche con le coppie. Quante persone non riescono ad avere figli? Perché non si sa. Non vi dico che qui c'è la soluzione dei problemi. Però intanto Sarabrano ce lo mettono di fronte a questo problema. Perché lo vedremo proprio nella sterilità di Sarabrano, lo vedremo subito. Chissà che non ci sia stato un congedo, non ci sia stato un congedo. Chissà che intimamente il nostro cuore, non essendosi congedato, non riesce a generare nulla. No, lasciamolo lì. Lascio ai vostri cuori, alle vostre menti, la possibilità di approfondire questa cosa grossissima, avvolta anche nel mistero, ma legata comunque alla dimensione dell'umano. Dell'umano. Perché la Bibbia ci racconta l'umano. Un umano nella prospettiva di uno spirituale, ma di un umano. Allora, piuttosto partire da lì, per andare oltre, appunto. Agli occhi di Dio, Abramo, pur avendo già scelto per la propria vita futura, ha già scelto una sposa, Sara, no? Sara è infettarina, evidentemente, agli occhi di Dio, non si è ancora congelato intimamente da dei legami profondi che lo tengono ancorato al passato. Eccolo qua il problema. Capite? Il congedo anticipa la benedizione. Se non ti congedi, quella benedizione non è che è, ma è inefficace. Cosa serve? La benedizione non è mica una bacchetta magica, come i sacramenti che assumiamo, non è che si sa da oggi, no. Deve avvenire intimamente un cammino. Allora un sacramento, così come una benedizione, va a sancire appunto un qualche cosa che deve avvenire nel profondo di te. La vocazione di fede in Dio è scegliere la vita di un futuro che è promessa di salvezza. Ma per fare questo bisogna essere liberi da vincoli troppo invasivi. Capite? Perché Dio entra nella nostra vita. Perché quella benedizione si è elargita a piene mani nella nostra esistenza e diventi efficace, diventi visibile, diventi testimonianza, chiamatelo come volete, bisogna lasciargli quello spazio intimo di libertà che permette appunto di diventare una promessa tangibile, per diventare vita, di diventare esistente, di diventare storia. Vincoli troppo invasivi non permettono a Dio di operare nella nostra vita. Non permettono a Dio di operare. Guardate, noi prima ragazzi dicevamo, noi veniamo da questa esperienza, degli esercizi spirituali. Prima ne parlavo con qualcuno di voi, non so se voi avete già avuto modo di incrociare la spiritualità inerziana, di aver incrociato sulla strada qualche gesito o qualche altro cresciuto la spiritualità inerziana. Cos'è che spesso viene anche in ambito ecclesiale, no? Fortunatamente, no? L'ecclesia è anche una grande famiglia in cui ci si dice le cose, fortunatamente, no? Vediamo che ci sia sempre la libertà di Dio, cioè francamente le cose della nostra ecclesia, no? Cos'è che viene a volte contestato la spiritualità inerziana? Ma è un approccio troppo psicologico, troppo che lavora sul profondo delle persone. Dio è su un altro piano. Ovviamente questa è l'esperienza che ha fatto Sant'Ignazio, l'esperienza che ha raccontato, narrato la vita di Sant'Ignazio, è l'esperienza che propone durante gli esercizi. Capite, l'approccio qui è esquisitamente iniziale, ve lo rivediamo per chi non è sensibile a spiritualità, è esquisitamente iniziale. Cioè che Dio non opera se io non ho il coraggio di prendere consapevolezza di alcune, appunto, di alcuni vincoli invasivi della mia vita. Guardate bene, io non ne esco senza la grazia di Dio da questa roba qui, però per uscirne devo prima averne consapevolezza di questi vincoli invasivi, per chiedere a Dio la grazia, dice Sant'Ignazio, per chiedere a Dio, per manifestare a Lui il desiderio di poterne venire fuori da questi vincoli. Ma io devo chiedere a Dio in primo luogo la capacità di guardare fino in fondo, di prendere consapevolezza di queste cose, altrimenti Dio come fa a operare a benedire, a rendere operante la mia vita, grazie alla sua benedizione. O meglio, diciamo così, i due processi sono, capite, sincronici, no? Avvengono uno insieme all'altro. L'uomo che opera in una consapevolezza della propria umanità, Dio che opera perché quell'umanità sia veramente un'esperienza liberante per l'uomo. Vabbè, scusate l'inciso di Castiano, ma per dirlo che dietro ci sta ovviamente questo tipo di... Ecco, guardate che bella che questa immagine, che dice forse molto più delle parole che vi ho, vi sto cercando di dire.
Ancora sempre un'immagine appunto provocatoria, ma non nei grandi commenti, anzi, abbastanza esplicita, e sempre di Magritte, ecco, c'è proprio un po' il suo stile provocatorio, appunto, anche un po' forte, anche in alcuni altri quadri ancora molto di più di questo. Ecco, si intitola Il mondo invisibile, e questa finestra aperta, che poi ritornerà nell'immagine successiva invece di un altro ufficiale, una finestra aperta con un orizzonte anche un po' oscuro, un po' di nuvole, però un orizzonte ampio, quello del mare, che potrebbe spaziare ovunque, quindi questa è l'idea, no? Dell'avere lo spazio totale a disposizione, però ecco questo macigno che compromette la vista, quindi figurativamente insomma compromette il potere spaziare poi in modo reale, no? Così come quei piedi che avevano perso l'identità e quindi di fatto poi non potevano camminare, però non c'era nessuno che poteva camminare lì dentro, così ecco questa finestra aperta ma con quel grosso macigno, questi vincoli da cui non ci riusciamo a congedare a volte, a volte sono sotto forma di senso di colpa, anche se non ce ne accorgiamo, altre volte sono dei vincoli per cui non ci sentiamo liberi, non ci diamo il permesso, spesso ci capita di non darsi il permesso di godere di quell'orizzonte lì, che noi mascheriamo sapientemente dietro, ma è invece questo che ha bisogno, l'altro che mica posso fare, mica posso andare, lasciare, insomma. E allora questi macini che a volte ci ostacolano la finestra aperta e tanto non serve nulla, insomma.
Corriamo avanti perché stiamo già fuori. Allora l'altra parte di Dio dice un concedo, allora la benedizione. Seconda parte di quel testo che vi abbiamo letto. Abramo è benedetto da Dio e questo significa per Abramo diventare benedizione per altri perché non si interrompe un'infinita catena di non è mai una benedizione per solo per se stesso, ma una benedizione per Abramo perché Abramo possa diventare benedizione per altri. Come sappiamo, il sacramento sponsale che noi abbiamo assunto è un sacramento non solo per noi, ma è un sacramento per il mondo. A volte dimentichiamo anche un po' questa prospettiva, non è un sacramento per noi, è un sacramento per noi, certo, ma per il mondo. Cioè noi siamo, come dire, dei soggetti sacramentali che passeggiano per il mondo, a testimoniare appunto che Dio opera, che Dio c'è, che Dio è visibile, che Dio è amore, perché poi il sacramento che noi portiamo in giro camminando per il mondo è che Dio è amore. Nient'altro. Anche se sarebbe la responsabilità. Beh, ma da prendere anche il punto, no? Non puoi fare bene di oddio, la scienza che dobbiamo fare, no. Sapendo che appunto che la nostra vita ha un senso per questo, che è sostenuta da questa speranza, da questo mandato, da questa promessa, no? Se la vita non è promessa, che cos'è? Allora, una benedizione che ha le sembianze di un'azione ecco, guardate, usate questa espressione mi sembra bella, no? È una benedizione che ha un'azione fertilizzante, no? È una benedizione come Dio che cosparge, no, la terra di fertilizzante, no? Il nostro prato che abbiamo lì davanti a casa, che adesso è scuro, nero, perché c'è stato sopra per interi mesi, 5 la neve, adesso sta comparendo, no? Ed è scuro, nero, intriso. Quel Dio adesso, quello che dovrò fare per settimane, fertilizzare questo terreno perché possa germogliare. La promessa di una discendenza infinita generata da Abramo. La promessa è questa. Allora, io ti benedico, la tua vita è benedetta, ma tu sarai benedizione per il mondo. Anzi, sarai benedizione di tutte le famiglie del mondo. Capite? Quindi benedizione e azione fertilizzante. Allora, adesso dovete fare, al segnante inizia, una configurazione di luogo. Cioè, voi immaginatevi, mettetevi nei panni di Sarapà, non nei vostri, perché magari perché uno è più facilitato a farlo, perché la propria vita è più vicina a quella di Sarah Brown, altri meno. Poi mettetevi nei panni di Sarah Brown. Un Dio che parla ad Abramo e quindi a Sara, in questi termini qui che abbiamo appena detto. Tu sarai benedetto, congedati dalla tua storia, perché così potrai essere benedetto. E questa benedizione è un'azione fertilizzante. Ti renderà prolifico nel mondo. Allora voi provate a immaginare un Dio che vi parla così, in una condizione, marito e moglie, uomo e donna, in cui da molto tempo, tenete conto che questo, quando Dio fa questo discorso ad Abramo, Abramo intorno alla settantina di anni e Sara poco meno. Cioè, quindi mettetemi nei panni di Sara Abramo, lei 64, 65 anni, lui 70. Mettetevi nei panni di Sara Abramo, ascoltate questo discorso, voi che per tutta la vita, insieme, vi ha perseguitato come un macigno l'impossibilità di avere figli. Cioè voi siete un uomo e una donna che per tutta la vita il più grande desiderio è stato avere un figlio e questo figlio non è arrivato. Voi provate a pensare, ecco, fate una configurazione di luoghi, immaginatevi, provate a sentire i mondi interiori che vi potrebbero abitare di fronte a una cosa del genere. Ecco, esattamente a questo punto proviamo a metterci nei panni di Abramo, o in quelli di Sara, se la sentiamo più vicino. E per aiutarvi nella configurazione di luogo, provate a contemplare questa immagine. Adesso vi spiegherò.
Ecco, questa è l'altra prospettiva della finestra aperta. Quella di la prospettiva di Dio che dice ad Abramo: vai, io ti do la mia benedizione, congedati dalla tua terra, esci dalla tua terra, famo tanto, esci dalla tua terra e vai, ti porterò. E allora ecco questa benedizione, io la immagino, questo è un quadro di Chagall, la immagino un po' come ecco, questo angelo che apre la finestra. Che ha tolto il macigno che c'era di davanti, e dopodiché però, ecco, insomma, sì, Abramo si trova dall'altra parte della finestra, libero di andare a godere di quell'orizzonte, di muoversi in quell'orizzonte, con Sara, insieme, abbracciati, ma, insomma, ecco, in un contesto un po' di buio, ecco, come quello che ci capita quando facciamo una scelta importante della nostra vita, benedetti da Dio, magari anche perché sentiamo, no, di chiedere la benedizione di Dio nell'affrontare queste nuove scelte, questi cambiamenti importanti della nostra vita, ma ecco questo senso del sentirsi un po' smarriti di fronte all'orizzonte, spesso scade, no? E così io immagino Abramo, tutta la sua storia, questo buio, no? Questo anche non capire, dire ma insomma Dio promette delle cose, mi ha promesso delle cose, però poi di fatto io non ne vedo la concretezza, non riesco a vedere poi in definitiva su questo orizzonte, no? Questo buio, dice un po' quello. Però guardano insieme alla luna, no? Guardano a quella luna che pian piano può rischiarare il tutto, no? Quindi questo guardare in alto, trovo anche bello questo guardare in alto di lui, no? Cercare di vedere oltre a quel buio che pervade. un riferimento che potrebbe essere significativo è quel rosso che appartiene ad entrambe e che è la loro ferita, no? Se vogliamo identificare cosa molto libera che noi facciamo, perché quando Chagall ha dipinto questo quadro ne ha dipinti altri su San Abramo e li vedremo oggi, ma Chagall su questo dipinto non ha pensato a San Abramo, era un altro contesto. Però ecco, quel rosso che compare lì potrebbe essere un po' inteso come questa ferita nel grembo che portano entrambi, che guardano questo buio dell'orizzonte di questo Dio che promette addirittura discendenza, e loro faticano a vedere questa promessa, la faticano talmente tanto appunto che si portano dentro loro questa ferita e un intorno del buio. Sì, sono dall'altra parte della finestra, ma non è ancora bastato, questo congedo non è ancora sufficiente per il momento.
Scopriamo finalmente questo momento. Allora, che cosa avrà pensato Abramo di questa promessa di Dio per lui che viveva drammaticamente il problema della sterilità con sua moglie Sara? Ci chiamerebbe da dire, va, di mandare a spendere Dio, di dire, ma senti. E tenete conto che in ogni capitolo praticamente, dal 12° al 22°, quasi in ogni capitolo Dio ribadisce questa cosa: tu sarai azione fertilizzante per il mondo, tu sarai colui che genererà moltitudine di uomini, di donne, la tua discendenza continuamente. Nel capitolo 12, al versetto 6, nel capitolo 13, la discendenza propria, nel capitolo 15, nel capitolo 15 è la terza volta che Dio gli promette la discendenza. Abramo comincia a usare una controffensiva e dice, ma a dire la verità mi sa che la mia discendenza sarà un servo. Comincia a interrompere il corso di Giovanni. Cioè, non so, ma mi sembra che ci sia qualcosa che non funzioni, no? Bellissimo, eh? Io me ne vado senza figli, dice Abramo a Dio. La mia discendenza è quella di un servo. Capite? Cioè, riprende le parole di Dio, che insiste così con forza, ma dice, guarda che, non so, forse hai sbagliato orientamento, forse ti rivolge al mio servo, perché io... È Dio che risponde, pensate, a questo interloquire con Abramo, perché poi vedrete che ci sono tante cose da dire. Più la benedizione diventa efficace, cioè più Dio entra dentro la benedizione di Dio, e più gli è concesso di interloquire con Dio, no? Più entra in relazione con Dio, intima con Dio, al punto che nei capitoli successivi a quelli che noi vedremo, cioè dopo il 21, quindi 22-23, famosa distruzione di Sodoma, no? Abramo arriverà, dopo che c'è tutta la vicenda che noi vedremo in questi due giorni, addirittura Abramo contratterà con Dio. Vi ricordate, no? Dice, ma se ci fossero 50 persone, cosa farai tu? Beh, se ce ne sono 50, va bene, risparmio. E se ce ne sono 45? E vabbè, allora, sì, e se ce ne sono 40? Cioè, capito, interloquire di Abramo con Dio, cioè una benedizione che diventa totalmente vita, che Abramo può parlare con Dio, interloquire con Lui, e Dio ascolta. La stessa cosa che succederà poi con in Esodo, con Mosè, no? Vabbè, scusate. E poi va avanti. Ah no, vi stavo dicendo, quando lui dice questo, guarda che fosse il mio servo, quello di cui stai parlando, allora Dio si fa poeta e dice, guarda il cielo e conta le stelle, dice, forse non capisci, allora lo mette su un piano più alto, se ti riesci di contarle, questo sarà la tua discendenza. Ma di cosa sta parlando? Guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle, intanto sarà la tua discendenza, a uno che non è riuscito a avere figli. Guarda che strepitosa. Capite come Dio ci prende? E poi continua, capitolo 17, di nuovo la discendente, poi capitolo 18, cioè insiste, cioè mette il dito nella piaga, Dio. Mette il dito nella piaga e ci gira anche dentro. E ci tenga a cosa, visto che l'ho già detto, il tale tutt'altro che è rilevante, che Abramo abbondantemente sopra 70 anni, sarà poco di meno per dire, e infatti poi vedremo che cosa dirà a proposito del rilevante, non anticipiamo troppo. Le reazioni di entrambi, ecco qua, nella migliore tradizione ebraica, bellissima, nella migliore tradizione ebraica, e tra l'ironico e divertente, entrambi sorrideranno. Cosa possono fare a quel punto? Dopo che Dio più volte, continuamente, dice guarda che tu diventerai padre di una moltitudine, lui cosa fa? Si mettono a ridere. E il riso, questo sta per fare un corso solo sul riso nella prospettiva biblica. Il riso è segno di una relazione con Dio. Non è nell'esperienza biblica non è mai una provocazione di Dio, ma è un, come dire, un sottostare alla benedizione di Dio interloquendo con Lui. Non so se avete presente, siamo secondo il libro di Samuele, quando Davide porta l'arca, no, verso Gerusalemme, che cosa fa? Anticipa, no, ridendo, facendo, no, il saltimbanco, Davide, re di Israele, al punto che la moglie, di cui scusate il suo nome, ma fa lo stesso, figlia del re Salomone, no? Di casata a Gare, mentre sapete che Davide era di estrazione pastorale, cioè nel senso che era pastore, un uomo contadino, insomma. Sara lo guarda dalla finestra e gli gira le vetro e dice guarda che fricco, ma guarda come si rende ridicolo agli occhi del suo popolo, il re di Israele, che ride, che sbraita, che fa, che gira il tuo. E allora quando poi la sera si incontreranno, no, Davide e sua moglie, per cui mi scuso adesso il nome, Davide dirà una cosa bellissima, io mi umilierò ancora di più di questo che ho fatto, perché per me questo è segno di un Dio presente, di un Dio che si fa presente. Quindi il riso non è mai, quindi sono notato, ecco per esempio, Salmo 2, Salmo 37, Salmo 59, se poi volete prenderlo, dove viene fuori la dimensione di un Dio che interloquisce con il suo popolo attraverso il riso. E poi Proverbi 8, in cui la saggezza è espressione proprio di quella saggezza che è stata presente nell'opera creativa di Dio attraverso il riso. Comunque, scusate un po' il divagare, però per dire che questo riso di Sassa, ricorderete, no? Che prima Abramo, appunto nel capitolo 17 arriva, poi Sara, nel capitolo che vedremo oggi pomeriggio, quando gli verrà promesso, no, di avere un figlio, lei sotto sotto si mette a ridere. E non è un riso. E noi abbiamo scritto questo, un riso che ci piace pensare con risposta a Dio, perché nella Bibbia ridere è sempre una, appunto, è segno, come dicevo prima, di una relazione significativa tra l'umano e Dio. E allora ci piace pensare un Dio che abbia a sua volta riso di Sara Abramo guardandosi, ma come fanno questi due a non rendersi conto che il problema sta lì? Come fanno a non cogliere un nesso chiaro e evidente tra la divisione del congedo e quella della benedizione? Come fanno a non rendersi conto che il problema sta lì? Che la loro benedizione di essere appunto uomini e donne che porteranno fertilità al mondo sta nel fatto di vivere quel congedo perché quella benedizione sia efficace. Capite? Di un Dio che li guarda e dice è talmente evidente. Rendetevene conto che il problema sta lì. Non sta mica dall'altra parte. Dove vuoi che stia? Questo testo evidenzia, allora si scorda velocemente così consigliamo. Questo testo evidenzia la difficoltà di Abramo, ma sicuramente anche di Sara, di scendere fino in fondo se stessi, di contare fino in fondo su loro essere. Questo è quello che Dio vuole mettere di fronte a loro. Cioè, loro non si sono scelti esclusivamente di congedare l'esclusione, congedandosi da scegliere fino in fondo loro stessi. Non essendosi congedati fino in fondo da quella terra, da quegli affetti e da quell'idealità che facevano parte della storia che li precedeva, loro non riescono a scegliersi fino in fondo loro due. Il problema sta lì. Capite? Loro non si sono scelti fino in fondo. Hanno bisogno di crescere nello scegliersi, e tenete conto appunto che loro non è da ieri che sono sposi, non è da ieri che sono cose. Per dire che questo è un cammino che accompagna tutta la vita della coppia, della famiglia, cioè, insomma avete capito. E il testo in questa direzione non fa sconti nel voler evidenziare con forza che il problema sta proprio lì, fino a quale punto questo uomo e questa donna si sono scelti uno per l'altro. Questo è il problema centrale. Che poi ritornerà, lo vedremo oggi pomeriggio, quando appunto i tre angeli chiederanno ad Abramo dove tua moglie sta. Il problema è che fin dove vi siete scelti? O meglio, per noi coppie magari che abbiamo anche qualche anno in più di matrimonio, continuiamo a scegliere. Dopo 10 anni di matrimonio, dopo 3 figli, dopo tanti casini che sono stati venuti nella nostra vita, continuiamo a sceglierci. O lo diamo per scontato, invece siamo scelti al matrimonio, siamo scelti, no? Ma la scelta, lo scegliere, che è appunto azione di discernimento, la vita in discernimento, un accompagnamento alle scelte, perché ogni cosa che viviamo sia continuamente scelta. Sia continuamente scelta. Quante volte noi ci interroghiamo, ci permettiamo di dirlo perché in primo luogo noi ci siamo dentro, come tutti. Quante volte noi continuiamo a dirci le ragioni della nostra genitorialità? Le ragioni che stanno alla base dell'essere genitori, di aver fatto una scelta di genitorialità. E quindi dice, no, i figli arrivano, non è una scelta. La gestione sicuramente può anche darsi che sia così, certo è anche così sicuramente. Ma poi l'allevare, far crescere, educare i figli è una scelta. L'orientamento che vogliamo dare, quanto ci mettiamo in gioco con la relazione educativa, con la scelta, quanto ci continuiamo a dire le ragioni di quella scelta, così come dire quanto ci continuiamo a dire le ragioni di una scelta che ci ha fatto scegliere, che mi ha messo l'altro al mio fianco, quante volte ci diciamo tutto questo? Cioè, fin dove ci siamo scelti e continuiamo a scegliere? Cioè, questa è la domanda. E difatti, e qui concludiamo, e difatti subito dopo, cosa succede? Per dimostrare, per metterci il testo di fronte alla difficoltà di Sara e Abramo di scegliere, cioè per dimostrarci che il problema è lì, cosa fa il testo? Allora, Abramo, prima occasione, terra d'Egitto, fa passare sua moglie Sara per sua sorella, così almeno non rischio la vita, la paura della morte. Se lo vedremo tra l'altro che ne è sopportante a quella scelta di Israele, no? Capitolo 12. Ma Sara, più avanti nel testo, capitolo 15, Sara svenderà, scusate la parola un po' forte, ma svenderà il marito alla serva Hagar, per aver, dice, vabbè, non puoi avere figli con me, almeno con la mia serva, almeno tu un figlio ce l'avrai. Capite? Cosa ci dicono questi due re? Cosa ci dicono? Avrebbero potuto fare delle scelte diverse, Sara Abramo, certo. Avrebbero potuto fare scelte diverse, avessero avuto maggior consapevolezza di essersi scelti uno per l'altro e di essere quindi in primo luogo chiamati a difendere quella scelta, a farla crescere. Ma capite, dietro che cosa ci sta? Ci sta questa roba qua. Due eventi, tra l'altro, giustificati, tra virgolette, perché Abramo così lo giustifica e così lo giustifica Sara. Da ragioni strettamente legate tra loro, la paura della morte nel primo caso di Abramo e la paura di non aver discendenza nel secondo caso da parte di Sara, sono due scelte strettamente complementari. La scelta del figlio risponde alla nostra paura della morte. La scelta del figlio risponde alla nostra paura della morte. noi nel figlio vediamo l'unico segno che può dirci tu sopravviverai, tu andrai oltre la morte. Capite? Ma la fede come interloquisce con questa roba qua? Non interloquisce con la nostra paura della morte.
Potremmo dire di no. Se andiamo a contemplare appunto, no? Il mistero cristologico di un Dio che si fa uomo e che testimonia che la vita è più forte della morte attraverso la morte, attraverso quella morte di Dio. Ma capite che la dimensione cristologica qui è fortemente anticipata, vuol dire, no? E come dire, è dentro la stessa narrazione che Dio fa di sé, mettendoci di fronte a questa paura che va a paralizzare appunto questa cosa. Ed è questa paura che sostanzialmente non li fa scegliere fino in fondo uno per l'altro. Dal fatto che in entrambi i casi, Abramo e Sara, non credendo, e qui l'ultimo passaggio, guardate che ve lo lasciamo anche come riflessione personale, non credendo nella promessa di Dio, quindi non credendo fino in fondo in quella benedizione di Dio, che loro saranno benedetti e saranno azione fertilizzante, non credendo fino in fondo in quella promessa di Dio, non riescono neanche a credere nella promessa del loro amore. Capite? Le due cose non sono distinte, sono e sono strettamente legati a filo, no? Vicendevole, una è in corrispondenza, in correlazione con l'altra. Prima dice la Gascia che noi nei nostri percorsi proponiamo continuamente, lavoriamo su questa possibilità, cioè che dimensione affettiva, quindi del legame affettivo che intercorre in particolare nella relazione uomo-donna e la relazione con Dio, i due aspetti sono profondamente complementari, a volte quasi indistinguibili, e una ci permette di comprendere l'altra, vicendevolmente, non è che ci sia, no? Da dire, vabbè, e guardando alla relazione con Dio che capisce la relazione umana, dicendo guarda la relazione umana, non cadiamo in questi, no? In questi dualismi, cioè è veramente un guardare una reciprocità, no? Profondamente coniugata nel profondo di sé, di che cos'è la relazione che noi sperimentiamo a livello orizzontale dei nostri affetti con la nostra relazione verticale con Dio. Le due cose sono strettamente legate, continuamente una ci rivela l'altra. Esattamente questa cosa qua, loro in questo caso non credendo fino in fondo, no? Parlo delle parole di Abramo, dice qui, ma guarda che forse il pagato soggetto è il mio servo di cui stai parlando, no? Senti che cosa? Fino in fondo. E quello che dicevo all'inizio, no? Ti ricordavo, dice guarda, in questa prospettiva qui di stare a Abramo, ah sì, è consolante, ma è un casino anche, perché non è facile da accettare questa idea qua, di un Dio che ci parla direttamente sulla nostra vita, che va a interpellare direttamente la nostra esistenza. Non è così scontato. E c'è anche comodo a volte non guardarla questa prospettiva. Allora, loro non credendo in questa promessa, non credono, non riescono neanche a credere alla promessa del loro amore. Perché la consapevolezza o meno delle nostre sterilità sono strettamente, questo ve lo leggo perché è importante, concludiamo, perché la consapevolezza o meno delle nostre sterilità sono strettamente legate. Scusate, c'è un errore, ma fa lo stesso. La consapevolezza o meno delle nostre sterilità è strettamente legata alle nostre più o meno incredulità di fronte alle promesse di Dio. Il senso si capisce. La consapevolezza delle nostre sterilità è fortemente legata alle nostre incredulità di fronte alle promesse di Dio. È una cosa grossa questa. Vedo che lo stanico francescano ci dice. No, capisci? No, vabbè, lui, il nostro donatore di viole, è una cosa grossa. Però, ecco, non fatela scorrere via come acqua, dateci il tempo che ha, il gustare un po' un bicchiere di vino, no? Che, no,
nostra porta, non lo butti giù. La consapevolezza o meno delle nostre sterilità sono strettamente legate alle nostre più o meno incredulità di fatto. Questo è il primo insegnamento che sarà Branche dentro di fatto. E la nostra vita di fede non è strana alla nostra vita affettiva, e la nostra vita affettiva non è strana alla nostra vita di fede. Sono strettamente congiunte, una narra continuamente e reciprocamente l'altra. E allora, prima di lasciarvi con un'immagine che dice appunto quello che vi suggeriamo di fare stamattina, vi suggeriamo appunto il percorso che vi possiamo fare stamattina. Allora, io non so se il tempo, magari qualche giorno vorrà dare dei tempi, però noi vi consigliamo questo, ecco, non scappate, nel senso che veramente se non ci fosse stato per questo incontro la possibilità anche di avere uno spazio per voi, noi non saremmo neanche venuti, nel senso che se ci chiedono di fare per esempio la relazione serale e poi ognuno a casa finisce contento o scontenti, non lo so, non è questo, cioè le cose bisogna un attimo prendetevi un tempo, magari anche breve, perché magari avete potuto andare a recuperare i figli, io non lo so, però almeno mezz'ora, per qualche ora, se riuscite un'ora ancora meglio, prendetevi uno spazio, e il cammino di stamattina noi vi suggeriamo di farlo individualmente. E prendetevi uno spazio individuale, uscite fuori questo bel giardino, uscite fuori nel paese, come volete, e provate a fermarvi su queste cose qua. Cioè provate a rileggervi quello che vi ho detto prima, Genesi 12, 1, 3, e provate a ragionare un po' su queste domande, che riprendono un po' le cose, ma così, in forma di domande. Quale savoir ci portiamo dietro nel nostro rapporto di forza? Savoir materiali, ideologiche, affettive, la terra, il padre, quali sono queste volte? Lavori che ci ancorano, così da trovarci, da farci vivere, nella condizione di, nell'impossibilità di vivere pienamente e liberamente la relazione con l'altro. Questa è zavorra. Contemplate una bella zavorra, no? Non tante, ma se già ne individuate una, al massimo due, sarebbe già cosa molto buona. Zavorre che ci pongono in una condizione di insoddisfazione o di frustrazione. Perché? Perché rimaniamo ancorati a quella zavorra, perché continuiamo a credere che quella roba lì è un macigno non da spostare, ma sostanzialmente è qualcosa di irreversibile nella mia vita. E non è vero, non è vero che è così. Se noi ne individuiamo nella consapevolezza di noi stessi che quella roba lì è una zavorra, è un impedimento, cioè dietro ci sta, insomma, un congedo non avvenuto. È una zavorra di cui possiamo progressivamente, con l'aiuto del Signore, nella grazia di un aiuto del Signore, allontanarlo, prendere consapevolezza prima di tutto, la prima cosa. Perché noi di quella consapevolezza al limite ci gira intorno. Non andiamo a fare gli psicologi o i psicoterapeuti di noi stessi. La fede è un'altra prospettiva, nobilissima, una prospettiva psicoterapeutica. Se quei macini diventano dei macini ingovernabili, bene. Rivolgiamoci pure allo psicoterapeuta, ma nel cammino di fede ci dà di poter prendere consapevolezza di alcune cose e nella consapevolezza in qualche modo farcene carico per poter aggirare, per poter al limite convivere con queste cose, ma sapendo che ci sono e quindi sapendole gestire, capito? Sapendole gestire e non facendomi gestire dalle zavorre, e non facendomi gestire. E guardi che questa è una pratica ordinaria, perché se io so riconoscere una zavorra, quando per esempio scasco, guardate se sei critico alle cose, ma quando scatta un meccanismo, no, intrigante con l'altro, in cui ci andiamo ad arenare sulle parole, in cui ci andiamo ad arenare su una questione, comincia il bisticcio, comincia il muso lungo, se io so riconoscere che lì sto andando a sbattere la testa contro una mia zavorra, e beh, so, se lo so proprio cretino. Fermiamoci un attimo, sono di fronte alla mia zavorra, sono di fronte al mio macigno, lo so riconoscere, e allora magari mi incazzo anche con l'altro, scusate, ma non dura i mesi, non dura intere 3 settimane in questo lungo, magari dura però, questo per me è un problema. Accettare di te questa tua diversità rispetto a che ne so, ma sono spirito, per me è un problema. Perché mi accorgo che è una zavorra che mi porto dietro, perché magari è legato a un concetto che non è avvenuto nella mia storia, che ne so, tante altre cose. Ma la riconosco, per me. La riconosco. Io vi dico che stamattina non riuscire a fare questo. Però provate a entrare in questa prospettiva. Chiedete, stamattina la grazia del Signore da di un'ora, le storie più formali, le leggende di questo grande, provate intimamente a individuare se questo discorso è vero per la vostra vita. Se riuscite a individuare una zavorra e poi tenete bene il cuore, non andate subito a raccontarla all'altro, perché avrete poi un tempo magari sul pomeriggio per fare anche questo. Adesso fate serenamente questo lavoro e ecco, riflettiamo appunto sul fatto che l'azione benedicente è sempre azione di concetto. Riflettiamo su questa cosa, che è molto bella. Dio benedice la nostra vita nel momento in cui noi riusciamo a concedarci da queste zavorre. Allora, ultima immagine, che non so come la vuole fare, diciamo, è questa che vi dà proprio l'idea di che cos'è un obrador, quando incominciano a liberarsi delle proprie parole.
Questa è, si intitola La passeggiata, è una passeggiata sicuramente particolare, quella che fanno, questo è un quadro autobiografico, rappresentati realmente da Gal come bella, quella che c'è dietro è la loro città natale, Vitebsk, una città che viene caratterizzata e viene rappresentata da lui sempre con questa caratteristica importante di essere divisa in due da un fiume, è una particolarità che poi lui utilizzerà anche in molti quadri per dire la separazione che poi viene riunificata dai fondi, ma adesso non è quello che riguarda. La cosa che interessa è proprio vedere vivamente che cosa vuol dire questi due grandi concetti, no? Il primo è quello del riuscire a congedarsi, la propria terra è là, quindi là ci sono il loro lavoro, le loro mille cose da fare, giornaliere, quotidiane, la figlia che loro hanno avuto, là nella loro città c'è tutto il loro da fare, ma loro si sono presi del tempo per andare a farsi una passeggiata, sono lui e lei soltanto, sono separati da tutto questo, quello che conta è che siano loro due, con la voglia di dedicarsi del tempo, sono andati a fare un picnic, come vedete lì in basso a sinistra c'è la carrozzata, una tovaglia rossa con dei fiori, perché sia rossa è il simbolo, riferimento coloristico ovviamente riferito all'amore, i fiori, sulla tovaglia sono appoggiati una brocca con del vino e un calice, un bicchiere, per dire sono, non si sono dispensati dal portare qualcosa di bello, di prezioso, non si sono portati due bicchieri di plastica e una borraccia, ma si sono portati una bella bottiglia con del buon vino dentro e un calice per bere. Ecco, quindi questo per dire appunto l'essere in due, il cuore del tutto sono loro due, ma non solo, il cuore del tutto è quello che si diceva prima, no? Questo andare di pari passo della spiritualità e della vita collettiva era un concetto che per Chagall era davvero il più significativo e lo rappresenta bene in questo quadro dicendo quello, sono loro due ed io, l'unica casa, l'unico edificio colorato, diversamente da tutto il resto della loro città è il tempio. Ecco per dire, è un tutt'uno poi in definitiva, cioè quello che conta sono loro e Dio. Quello c'è, quello permette a loro di riuscire a volare, tutti e due stanno volando, una particolarità che forse non si può riuscire a cogliere bene, ma anche lui ha i piedi sospesi, non sono appoggiati, stanno volando tutti e due, all'altezza di quella chioma dell'albero sono. Liberi di colpa, liberi da zavorre, proprio perché hanno capito che la loro vita è fatta di questo, l'importanza a Dio, a loro due e in tre, appunto in questo essere in tre, riuscire a, insomma, a vedere lontano, progettare lontano. Ecco, questa è l'immagine con cui volevamo congedare stamattina le nostre parole.
Bene, allora vediamo se ci ritroviamo. Posso fare una domanda?
Una domanda alla signora. Come interpreta il fatto che la donna è più
la
donna?
Infatti guarda chi è che ha il colore del tempio, è quello della donna, non è vero? No, in realtà io ti potevo dire anche questo, ma anche Sagario lo dice, nel senso che lui è un po' con questa visione più femministica, cioè in tanti altri quadri si fa da motore, cioè insomma è un po' per lui, per la sua vita è stato così, probabilmente la moglie, la donna è stata il motore che lo avvicinava a Dio, effettivamente era il soggetto e l'oggetto del suo amare, quindi era lei, era la moglie, insomma. Quindi è definitiva, tra l'altro una caratteristica in realtà di questo quadro è che lui lì sotto ha un passerotto, un uccellino in mano. Allora il quadro è un po' come voler dire, lui prende la capacità, acquisisce la capacità di volare da questo uccellino, però poi in definitiva chi è che trascina il tutto è lei. Cioè chi ha, è lui che ha questa volontà di volare, ma poi chi lo riesce a portare più in alto è la moglie, che ha gli stessi colori di Dio, cioè come per dire la moglie e Dio riescono a far volare in alto le due grandi fuochi della sua vita, no? La fede e Dio e l'amore, la donna, la moglie.
Certo che vanno a fare un ritiro su questa cosa.
Non lei che ha dovuto amarlo. Ecco, per questo momento iniziale possiamo fare senza problemi.